File 15, pagina 72. Lingua Terzi Imperi, la lingua del Terzo Reich. Fonte Victor Klemperer, la lingua del Terzo Reich, taccuino d'un filosofo. L'indagine sulla lingua Terzi Imperi ha come scopo mettere a nudo i meccanismi inconsci, rivelando i processi non solo ideologici, ma anche psicologici che la ispirarono e che si tradussero nell'adesione di massa a una politica il cui unico esito possibile fu la catastrofe collettiva. La formazione della lingua Terzi Imperi segue un andamento casuale, registra episodi e annota riflessioni che ruotano attorno al linguaggio, ed è proprio attorno a questo che si forma un diagramma di vicende umane, esperienze ed emozioni. Il pensiero nazista, dunque, occupò il linguaggio e la macchina nazionalsocialista occupò anche le menti e la realtà. È così che la lingua fa da sfondo a ogni vita. In un capitolo del testo di Victor Klemperer, Le prime tre parole naziste, il tradimento di un'amicizia è misurato con l'irrompere nella quotidianità di una parola mai sentita prima. Klemperer, nel racconto, associa l'avvento nella sua vita della prima parola nazista all'amarezza per la perdita di un amico. T è un ragazzo prodigio conosciuto a Lipsia. Nonostante le umili origini, si era distinto negli studi matematici e tecnici, ma aveva conquistato il professore soprattutto per i suoi molteplici interessi culturali. Tra i due si instaura un rapporto molto forte che durerà fino all'arrivo del nazismo. A nessuno di noi venne in mente che questo rapporto potesse venir guastato da qualche diversità di opinioni politiche, ma questo non accadde. Dopo l'avvento del nazionalsocialismo, Klemperer notò nell'amico forti mutamenti di mentalità. Ad esempio, udì dallo stesso T la sua prima parola nazista, spedizione punitiva. T gliene parlò a proposito di un pestaggio da parte sua e dei suoi compagni nazisti nei confronti di un gruppo di comunisti. Spedizione punitiva è il primissimo termine della lingua Terzi Imperi, nel quale Klemperer sentiva ogni brutale arroganza e ogni disprezzo per il diverso. Quell'impresa voleva imitare gli usi del fascismo italiano. Il nazismo sembrava al momento, agli occhi del professor Klemperer, un'infezione contratta dall'Italia. Poco dopo, però, si rese conto che il peccato fondamentale e mortale del nazismo era puramente tedesco. Tuttavia, scrive Klemperer, se il termine spedizione punitiva non fosse stato connesso con la mia personale esperienza, anche per me sarebbe svanito come per milioni di altre persone, perché appartiene solo al periodo iniziale del Terzo Reich. Divenne, infatti, ben presto un termine inutile e superato, sostituito dalla regolare e ufficiale azione di polizia. Al posto dell'olio di ricino e del manganello delle spedizioni punitive, subentrò il campo di concentramento. 6 anni dopo l'inizio del Terzo Reich, infatti, la spedizione punitiva veniva sovrastata dall'inizio della guerra mondiale, pensata come una spedizione punitiva contro ogni popolo ritenuto inferiore. Dopo questa prima parola vennero altri due vocaboli, talmente vivi fino all'ultimo da non aver bisogno di associazioni a ricordi personali per essere impressi nella mente e inseriti nella lingua terzi imperi. La prima delle due è Staatsakt, cerimonia ufficiale, atto di Stato. C'è un verbo tipico della lingua terzi imperi che fa riferimento proprio alla Staatsakt, che è Aufziehen, preparare, allestire. La trama delle cerimonie era infatti sempre allestita secondo il medesimo modello, con due varianti, con o senza catafalco al centro. Lo sfoggio di stendardi, marce, ghirlande e cori di frasi ripetitive era ispirato al modello mussoliniano. Era anche questa ripetitività ritualistica a far sì che i valori di queste cerimonie si imprimessero nella vita del popolo, trasferendo in qualche modo i valori dell'ideologia nazionalsocialista. Dal punto di vista strettamente linguistico, ed è questo l'aspetto che si analizza, Staatsakt ha originariamente due significati. Da un lato esprime un dato veritiero, il fatto che le cerimonie del nazismo erano da parte dello Stato, quindi implicanti l'état c'est moi, lo Stato sono io, dell'assolutismo. Dall'altro lato, uno Staatsakt è qualcosa che appartiene allo Stato e quindi va conservato nella memoria di un popolo. È da quest'ultimo punto che possiamo passare all'avvento della terza parola, di cui il nazismo ha fatto uso addirittura eccessivo dall'inizio alla fine. Il nazismo era talmente convinto della durata delle sue istituzioni che ogni piccolezza che lo riguardasse finì per assumere un'importanza storica. Era storico ogni discorso del Führer, ogni incontro col Duce. Storica era persino la vittoria di una macchina da corsa tedesca o l'inaugurazione di un'autostrada. Il Terzo Reich riteneva che tutte le giornate fossero storiche. Dopo l'analisi di queste parole e dopo aver seguito il loro sviluppo, possiamo concludere affermando che il Terzo Reich coniò ben poche parole nuove. Molte le trasse da lingue straniere, altre provenivano dalla lingua tedesca. Il nazismo non fece altro che enfatizzarne alcune, stravolgendone il senso, aumentare la frequenza della loro comparsa e modificare la collocazione nelle frasi ai fini di un uso propagandistico. Anna Armani, Liceo Sociale Percoto, Udine, anno scolastico 2008-2009. Pagina 72.